Il terzo anello, ad alta voce. In collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Luciano Virgilio legge Fiesta di Ernest Hemingway. Traduzione di Ettore Capriolo.
Nessuno si alzò prima di mezzogiorno. Pranzammo sotto il portico. La città era piena di gente. Ci toccò aspettare per avere un tavolo. Dopo mangiato andammo all'Irugna. Si era riempito e man mano che si avvicinava l'ora della corrida era sempre più pieno. E i tavolini erano sempre più pigiati. C'era quel fitto ronzio di folla che si udiva ogni giorno poco prima della corrida. In nessun altro momento il caffè, per quanto affollato, faceva un rumore simile. Il ronzio continuò e noi c'eravamo dentro e ne facevamo parte. Avevo preso 6 posti per tutte le corride. 3 erano barreras, cioè la prima fila vicino alla pista, e 3 sobre puertos, che erano sedie con schienali di legno a metà dell'anfiteatro. Mike pensava che Brett, essendo la prima volta, avrebbe fatto meglio a sedersi in alto, e Con volle stare con loro. Bill e io avremmo invece preso posto nelle barreras, e io diedi il biglietto in più a un cameriere perché lo vendesse. Bill fornì qualche consiglio a Con su cosa fare e come guardare per reggere alla faccenda dei cavalli. Bill aveva già seguito una stagione di corride. «Non mi preoccupa come ci reggerò. Ho solo paura di annoiarmi», disse Con. «Credi?» «Non guardare i cavalli, dopo che il toro li ha incornati», dissi a Brett. «Guarda la carica. È il picador che cerca di tenere lontano il toro, ma poi non guardare più finché il cavallo non è morto, se è stato incornato». «Sono un po' nervosa», disse Brett. «Non so se reggerò bene sino alla fine». «Reggerai benissimo. Non c'è niente, a parte la faccenda dei cavalli, che possa darti fastidio. E sono soltanto pochi minuti per ogni toro. Basta che non guardi quando si mette male». «Certo che reggerà», disse Mike. «Baderò io a lei». «Non penso che vi annoierete», disse Bill. «Io faccio un salto in albergo a prendere il binocolo e l'otre di vino», dissi. «Ci rivediamo qui. Non ubriacatevi». «Vengo anch'io», disse Bill. Brett ci sorrise. Facemmo il giro dei portici per evitare il caldo della piazza. «Quel Con mi dà i nervi», disse Bill. «Il suo senso di superiorità da ebreo è così forte da fargli credere che la sola emozione che gli darà la corrida sarà la noia». «Lo guarderemo col binocolo», dissi. «Oh, vada all'inferno! Ci passa già molto tempo. Vorrei che ci restasse». In albergo incontrammo Montoya sulle scale. «Venga», disse Montoya. «Volete conoscere Pedro Romero?» «Ma sì», disse Bill. «Vediamolo». Seguimmo Montoya al piano di sopra e in fondo al corridoio. «È nella camera 8», spiegò Montoya. «Si sta vestendo per la corrida». Poi bussò alla porta e l'aprì. Era una stanza buia, con poca luce proveniente dalla finestra sulla stradina. C'erano 2 letti separati da un tramezzo monastico. La luce elettrica era accesa. Il ragazzo se ne stava rigido e senza sorridere nel suo costume da torero. La giacca era appesa alla spalliera di una sedia. Stavano finendo di avvolgergli la fascia intorno alla vita. I suoi capelli neri luccicavano sotto la lampadina. Indossava una camicia bianca di lino e il suo novigliero, quando ebbe finito con la fascia, si rialzò e si tirò indietro. Pedro Romero annuì con aria assai distaccata e dignitosa nello stringerci la mano. Montoya disse che eravamo dei grandi aficionados e che volevamo augurargli buona fortuna. Romero lo ascoltò con molta serietà. Poi si voltò verso di me. Era il più bel ragazzo che avessi mai visto. «Lei va alla corrida?» disse in inglese. «Lei conosce l'inglese?» dissi, sentendomi un po' idiota. «No», rispose lui e sorrise. Uno dei 3 uomini seduti sui letti si avvicinò e ci chiese se parlavamo francese. «Volete che vi faccia da interprete? C'è qualcosa che vi piacerebbe domandare a Pedro Romero?» Lo ringraziammo. Cosa potevamo domandargli? Il ragazzo aveva 19 anni. Era solo, a parte il novigliero e i 3 tirapiedi, e la corrida sarebbe cominciata fra 20 minuti. Gli augurammo mucha suerte. Gli stringemmo la mano e uscimmo. Mentre chiudevamo la porta, lo vedemmo lì, in piedi, bello ed eretto e assolutamente solo, isolato con i suoi tirapiedi in quella stanza. «È un ragazzo in gamba, non trovate?» domandò Montoya. «È un bel ragazzo. Sembra davvero un torero», disse Montoya. È il tipo giusto. È in gamba. Vedremo com'è nell'arena, disse Montoya. Trovammo il grande otre di vino appoggiato a una parete della mia camera e lo prendemmo insieme con il binocolo. Dopodiché chiudemmo la porta e scendemmo. Fu una buona corrida. Bill e io eravamo molto eccitati da Pedro Romero. Montoya sedeva a una decina di posti da lui. Dopo che Romero ebbe ucciso il suo primo toro, Montoya colse il mio sguardo e annuì. Era un vero torero. Non ce n'era più da un pezzo uno vero. Degli altri due matadores, uno era più che discreto e il terzo passabile, ma non c'era confronto con Romero, benché nessuno dei suoi due tori fosse un granché. Più volte durante la corrida guardai col binocolo Mike, Brett e Con. Sembravano in buone condizioni. Brett non pareva sconvolta. Tutti e tre si sporgevano oltre il parapetto di cemento che avevano davanti. «Passami il binocolo», disse Bill. «Ti sembra che Con sia noi?» domandai. «Quel giudeo!» Fuori dell'arena, finita la corrida, non potevi quasi muoverti nella folla. Non ci fu possibile quindi aprirci un varco. Ma ci toccò avanzare insieme con gli altri, lentamente, come un ghiacciaio, per tornare in città. Avevamo quel senso di turbamento che segue sempre a una corrida, e quel senso di euforia che segue a una buona corrida. La fiesta continuava. I tamburi rullavano, e la musica dei pifferi era lacerante, e il flusso della folla era ovunque interrotto da gruppi di danzatori. Stavano però in mezzo alla folla, e quindi non riuscivi a cogliere il gioco intricato dei piedi. Vedevi solo teste e spalle che andavano su e giù, su e giù. Uscimmo infine dalla folla e ci avviammo verso il caffè. Il cameriere tenne sedie libere anche per gli altri, e ognuno di noi ordinò un assenzio, e guardammo la folla nella piazza, e i danzatori. «Cosa pensi che sia quel ballo?» domandò Bill. «È una specie di jota». «Non fanno tutti la stessa cosa», disse Bill. «Ballano in maniera differente a seconda del motivo». «È comunque un bel ballo». Di fronte a noi, in una parte sgombra della strada, stava danzando un gruppo di ragazzi. I passi erano molto complessi e i visi intensi e concentrati. Ballando guardavano tutti a terra. Le suole di corda battevano e picchiettavano sul selciato. Le punte dei piedi toccavano, i talloni toccavano, le piante dei piedi toccavano. Poi la musica eruppe selvaggia e quei passi cessarono. E tutti si misero a ballare su per la strada. «Ecco qui la combriccola», disse Bill. Stavano attraversando la strada. «Salve, uomini!» dissi. «Salve, amici!» disse Brett. «Ci avete tenuto delle sedie, ma che carini!» «Ehi!» disse Mike. «Quel Romero, se è così che si chiama, è proprio qualcuno o sbaglio?» «Oh, e com'è affascinante!» disse Brett. «E quei pantaloni verdi!» «Brett non ha mai distolto gli occhi da quei pantaloni. Domani devi prestarmi il tuo binocolo. Com'è andata?» «A meraviglia! Assolutamente perfetto! Un vero spettacolo! E i cavalli? Non ho potuto fare a meno di guardarli. Non riusciva a distogliere gli occhi da loro, disse Mike. È una ragazza straordinaria.
Gli fanno fare delle cose spaventose, disse Brett. Io però non potevo guardare altrove.
E ti sentivi bene?
Non mi sentivo per niente male.
Robert Kong, sì, intervenne Mike. Eri addirittura verde, Robert. Il primo cavallo mi ha dato fastidio, disse Kong. Ma non ti sei annoiato, vero? Domandò Bill.
Kong rise. No, non mi sono annoiato. Vorrei che mi perdonaste d'averlo detto.
Ma certo, disse Bill, purché tu non ti sia annoiato.
Non sembrava che s'annoiasse, disse Mike. Pensavo che stesse per vomitare.
Non mi sono certo sentito così male, è stata questione di un minuto.
Io pensavo che stesse per vomitare. Non ti sei annoiato, vero Robert?
Falla finita, Mike. Ho già detto che mi dispiace di averlo detto.
Lo era davvero, sapete?
Era proprio verde.
Oh, piantala, Michael.
Non è bello annoiarsi alla propria prima corrida, Robert, disse Mike. Uno rischia di sporcarsi tutto.
Oh, piantala, Michael, disse Brett.
Ha detto che Brett è una sadica, disse Mike. Brett non è sadica. È solo una ragazza bella e sana.
Sei una sadica, Brett? Domandai.
Spero di no. Ha detto che Brett era una sadica solo perché ha uno stomaco forte e sano.
Non resterà sano per molto.
Bill indusse Mike a non parlare più di Con. Il cameriere portò i bicchieri d'assenzio.
Ti piace veramente? Domandò Bill a Con.
No, non posso dire che mi sia piaciuta.
Ma penso che sia uno spettacolo meraviglioso.
Sì, per Vinci. Che spettacolo, disse Brett.
Vorrei che non ci fosse la parte dei cavalli, disse Con.
Non sono importanti, disse Bill. Dopo un po' non fanno più nessun effetto.
È un po' forte proprio all'inizio, disse Brett. Per me un momento terribile è quando il toro s'avventa contro il cavallo.
I tori erano belli, disse Con.
Erano ottimi, disse Mike.
La prossima volta voglio sedermi giù in basso.
Brett svuotò il suo bicchiere d'assenzio.
Vuol vedere i toreri da vicino, disse Mike.
Sono straordinari, disse Brett. Quel Romero, poi, è solo un ragazzino.
È un gran bel ragazzo, dissi. Siamo stati in camera sua e non avevo mai visto un ragazzo più bello.
Quanti anni pensi che abbia?
19 o 20.
Incredibile.
La corrida del secondo giorno fu molto migliore di quella del primo. Brett sedette tra Mike e me alla barriera, mentre Bill e Kong salirono in alto. Lo spettacolo era Romero. Non penso che Brett guardasse gli altri toreri. Nessun altro, del resto, li guardava, tranne gli esperti più rigorosi. Romero era tutto. C'erano altri due matadores, ma non contavano. Io sedevo accanto a Brett e le spiegavo quel che stava succedendo. Le dicevo di guardare il toro e non il cavallo quando i tori attaccavano i picadores, e la inducevo a guardare il picador quando infiggeva la punta della sua picca perché capisse ciò che stava accadendo e perché diventasse una cosa che procedeva con un fine ben preciso, anziché uno spettacolo di orrori inspiegabili. Le feci osservare come Romero allontanava con la cappa il toro da un cavallo abbattuto e come, sempre con la cappa, lo faceva girare in un movimento armonioso e piacevole, senza logorarlo. Brett vide che Romero evitava qualsiasi gesto brusco e cercava di risparmiare i suoi tori sino all'ultimo, quando li voleva non sfiatati e scomposti, ma morbidamente fiaccati. Vide anche come Romero lavorava il toro da vicino e le feci notare a quali trucchi ricorrevano gli altri toreri per dare questa impressione. Capì allora perché le piaceva il lavoro di cappa di Romero e perché non le piacevano gli altri. Romero non faceva mai contorsioni, era sempre eretto e il suo portamento era naturale e spontaneo. Gli altri si contorcevano come cavatappi, alzando i gomiti e appoggiandoli ai fianchi del toro dopo che erano passate le corna, per dare una finta impressione di pericolo. Ma dopo, tutto quello che era stato finto inacidiva e lasciava una sensazione sgradevole. Il toreare di Romero dava invece un'emozione autentica, perché lui nei movimenti conservava uno stile di assoluta purezza e lasciava ogni volta, calmo e tranquillo, che le corna gli passassero vicinissime. Non aveva bisogno di sottolinearne la vicinanza. Brett comprese che un gesto che era bello se fatto vicino al toro diventava ridicolo se lo si faceva appena più lontano. Le spiegai che dopo la morte di Coselito tutti i toreri avevano elaborato una tecnica con cui simulavano le apparenze del pericolo per suscitare una finta emozione, mentre in realtà non correvano alcun rischio. Romero aveva invece l'antica qualità, la capacità di mantenere la purezza dello stile pur esponendosi al massimo, sia mentre dominava il toro facendogli sentire la propria invulnerabilità, sia mentre si preparava a ucciderlo. «Non gli ho mai visto fare niente di sgraziato», disse Brett. «E non glielo vedrai mai fare, finché non si spaventa», dissi. «Lui non si spaventerà mai», disse Mike. «La sa troppo lunga. Sapeva già tutto quando ha cominciato. Gli altri non potranno mai imparare ciò che lui ha sin dalla nascita». «E Dio, quanto è bello!» disse Brett. «Sai, credo che Brett si stia innamorando di questo torero», disse Mike. «Non mi sorprenderebbe». «Fai bravo, Jake. Non dirle più niente di lui. Raccontale che picchiano tutti le loro vecchie mamme. Raccontami che razza di ubriaconi sono». «Oh, terribili», disse Mike. «Sono perennemente ubriachi e passano il tempo a picchiare le loro povere vecchie mamme». «Ne ha tutta l'aria», disse Brett. «Vero?» dissi io. «Avevano attaccato i muli al toro morto, dopodiché schioccarono le fruste. Gli uomini si misero a correre e i muli, con uno strattone in avanti, partirono al galoppo. E il toro, con un corno alzato e la testa piegata, lasciò una scia uniforme sulla sabbia e fuori del cancello rosso. «Il prossimo è l'ultimo». «Peccato», disse Brett. Si sporse in avanti sulla barriera. Romero indicò con un gesto ai picadores di raggiungere i propri posti. Poi rimase immobile, con la cappa accostata al petto, a guardare attraverso l'arena il punto da cui sarebbe entrato il toro. Alla fine uscimmo e ci trovammo pigiati nella folla. «Queste corride ti fracassano», disse Brett. «Sono molle come uno straccio». «Oh, tra poco berrai qualcosa», disse Mike. L'indomani Pedro Romero non combatté. Erano tori Miura e fu una pessima corrida. Il giorno dopo non c'erano corride in programma, ma la fiesta continuò tutto il giorno e tutta la notte. Al mattino pioveva. La nebbia era salita dal mare alle montagne. Non riuscivi a vederne le cime. L'altopiano era tetro e deprimente, e la forma degli alberi e delle case era cambiata. Uscii fuori città per guardare il tempo. Il maltempo stava arrivando sulle montagne e dal mare. Le bandiere della piazza pendevano bagnate dalle bianche aste, e gli striscioni bagnati penzolavano sulle facciate delle case, e la pioggerella continua ogni tanto diventava pioggia vera, e spingeva tutti a rifugiarsi sotto i portici, e formava pozze d'acqua nella piazza, e le strade erano bagnate e buie e deserte. Eppure la fiesta continuava senza sosta. Aveva solo dovuto mettersi al riparo. I posti coperti dell'arena erano affollati di persone che sfuggivano alla pioggia assistendo alle esibizioni di danzatori e canterini baschi e navarresi. Dopodiché i ballerini in costume di Val Carlos danzarono per la strada sotto la pioggia, e i tamburi emettevano suoni sordi e umidi, e i capi delle squadre cavalcavano alla loro testa su grossi cavalli dagli zoccoli pesanti, con i costumi bagnati come erano fradice di pioggia le coperte dei cavalli. La folla stava nei caffè e vi entrarono anche i danzatori, allungando sotto i tavoli le gambe strettamente fasciate di bianco, scuotendo l'acqua dai berretti a sonagli e stendendo ad asciugare sulle sedie le giubbe rosse e purpure. Fuori pioveva forte. Lasciai la folla nel caffè e andai in albergo a radermi prima di cena. Mi stavo radendo in camera mia quando bussarono alla porta. «Avanti!» gridai. Entrò Montoya. «Come sta?» disse. «Bene», dissi io. «Niente tori oggi?» «No», dissi, «soltanto pioggia». «Dove sono i suoi amici?» «A Lirugna». Montoya sorrise con il consueto imbarazzo. «Senta», disse, «lei conosce l'ambasciatore americano?» «Sì», dissi, «tutti conoscono l'ambasciatore americano». «È qui in città adesso?» «Sì», dissi, «tutti li hanno visti». «Li ho visti anch'io», disse Montoya. Poi non disse più niente. Io continuai a radarmi. «Si sieda», dissi. «Mi permetta di ordinare da bere». «No, devo andare». Finii di radermi e chinai il viso sul lavabo e me lo sciacquai con l'acqua fredda. Montoya era ancora lì, con un'espressione ancora più imbarazzata. «Senta», disse, «mi è appena arrivato dal Grand Hotel un loro messaggio. Vogliono che stasera, dopo cena, Pedro Romero e Marcial Lalanda vadano là a prendere il caffè». «Beh», dissi, «a Marcial non può far male. Marcial è stato tutto il giorno a San Sebastian, ci è andato stamattina in macchina con Marquez, non credo che torneranno stasera». Montoya era sempre più imbarazzato, voleva che io dicessi qualcosa. «Non dia il messaggio a Romero», dissi. «Lo pensa davvero?» «Assolutamente». Montoya era molto soddisfatto. «Ho voluto chiederglielo perché lei è un americano», disse. «Io farei così». «Senta», disse Montoya, «la gente prende un ragazzo come lui, non sanno cosa vale, non sanno che cosa rappresenta. Qualsiasi forestiero può abbagliarlo. Cominciano con una serata al Grand Hotel e in un anno lo hanno già distrutto».
«Come al Gabeno», dissi.
«Sì, come al Gabeno».
«Sono una bella banda», dissi. «Adesso qui c'è un'americana che fa collezione di toreri».
«Lo so, vogliono solo quelli giovani».
«Sì», dissi, «i vecchi diventano grassi,
o matti come Gallo».
«Beh», dissi, «è facile, basta che non gli dia il messaggio».
«È un così bravo ragazzo», disse Montoya, «dovrebbe stare con la sua gente, non infilarsi in quell'ambiente».
«Non vuole bere qualcosa?» domandai.
«No», disse Montoya, «devo andare». Uscì.
Luciano Virgilio ha letto Fiesta di Ernest Hemingway. Realizzazione tecnica di Lorenzo Grego. A cura di Fabiana Carovolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, radio3pod.rai.it.